poi te lo dico io quando puoi andare. Matteo capitolo 18, dal versetto 1 al versetto 9. Se eventualmente potete anche proiettarlo, se qualcuno non ha la Bibbia e non ha il cellulare, sarà difficile, ma comunque. Matteo 18, dal versetto 1. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un bambino o una bambina, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano gli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. E se la tua mano o il tuo piede ti fanno cadere in peccato, tagliali e gettali via da te. Meglio è per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te. Meglio è per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna del fuoco. Ecco quello che Gesù fa in risposta a una domanda demente, vorrei dire, che i discepoli fanno. Prende un bambino, lo mette in mezzo a loro e dice: guardatelo bene, se non diventate come questo bambino, voi non entrerete nel regno dei cieli. Ecco perché il bambino è al centro della scena di questo discorso che Gesù fa. Grazie. La proposta di Gesù, la sua risposta e l'esempio del bambino sono una reazione alla volontà di primeggiare dei discepoli. Questa è una volontà distorta, una volontà malata, e in termine musicale vorrei dire una volontà stonata, una cacofonia, contrario dell'armonia. E questa volontà malata è un atteggiamento tipico degli adulti che porta alla direzione opposta a quella che ci conduce verso Gesù. E questa è la bruttura del peccato. Peccato che si realizza nella vita delle persone, influendo negativamente in chi lo commette e in chi ne subisce le conseguenze, come dice il testo nei versetti 6 e 7. Allora, i primi quattro versetti di questo brano, in questi versetti, Gesù ci dice, ripeto, che se non si cambia e non si diventa come bambini, non si entrerà nel regno di Dio. Ora, il concetto del regno di Dio è molto vasto e complicato e non sono qui a spiegarlo questa mattina perché è molto vasto e ci vorrebbe uno studio profondo dove si parla solo del concetto del regno di Dio. Ma solo per stringere, dico, è un tema noto nella Bibbia, molto noto. La frase tipica non si trova nell'Antico Testamento, ma il concetto di Dio come re è assai diffuso in tutto l'Antico Testamento. E la frase con frequenza ricorre nel Nuovo Testamento, specialmente nei Vangeli sinottici, e solo Matteo lo cita, Regno dei Cieli, 32 volte. Che cos'è questo regno? Stringendo il concetto, il regno di Dio è il governo di Dio. Entrare in questo regno significa vivere sotto questo governo ed essere governati da esso. In un altro termine, entrare nel regno di Dio, nel concetto del Nuovo Testamento, è avere una stretta relazione con Dio. Il bambino non è simbolo di innocenza, è simbolo di dipendenza, perché i bambini non sono innocenti, sono nati nel peccato, poi diventando adulti sviluppano questo peccato, ma il concetto del bambino è simbolo di dipendenza, perché rappresenta chi non ha potere e che dipende interamente dai genitori. Come un bambino dipende dal suo padre, da sua madre, noi dobbiamo, come figli di Dio, dipendere da Dio. E in Giovanni 3,5, ancora Gesù dice a un certo Nicodemo: io ti assicuro che nessuno può entrare nel regno di Dio se non nasce da acqua e di spirito. Non acqua in senso letterale, ma in senso di purificazione. E quando nella scrittura c'è acqua e spirito, si riferisce al concetto della purificazione. Ma allora qual è la condizione che permette di entrare in questo regno? Prima di tutto il cambiamento di attitudine interiore, quello che la Bibbia chiama in greco metanoia, cioè ravvedimento, pentimento, conversione, e poi la nuova nascita. Questi due aspetti sono due aspetti di uno stesso processo. E il versetto 3 che abbiamo letto ci ricorda che le nostre opinioni, i nostri punti di vista, anche i più radicati, devono cambiare. Perché il regno dei cieli non ubbidisce a criteri umani. L'entrata nel regno è riservata a coloro che riconoscono la loro dipendenza da Dio. E la domanda dei discepoli, l'ho già detto ma lo ripeto, al versetto 1, che cosa dimostra? Dimostra che la loro comprensione di questo regno è distorta, come dicevo appunto, stonata. E se vogliono entrare in questo regno, devono fare un bel dietro front, simbolo della conversione, mezzo giro, dietro fronte. La loro idea della grandezza, ma chi sarà il più grande nel regno dei cieli? È fondata su norme tipiche di questo mondo, ma chi è che ha più gradi? Chi è il generale qua, in questo regno? Chi è che conta di più? Chi è che comanda di più? E queste norme sono diametralmente opposte a quelle del regno di Dio. L'umiltà e l'essere al servizio degli altri, che sono frutti di questa nuova nascita, sono le qualità, le norme che costituiscono, che stabiliscono la vera grandezza nel regno dei cieli. Questa è la lezione abbastanza elementare che i discepoli dovrebbero apprendere per poter entrare in questo regno e per accedere a qualsiasi forma di grandezza. Io mi sono chiesto, e forse ci chiediamo, come mai al versetto 6 Gesù sia così severo. Chi scandalizza uno di questi piccoli bambini, chi mette una pietra d'inciampo, letteralmente chi mette delle trappole, questo è il senso della parola scandalizzare, Sarebbe meglio per lui che gli sia messo una macina da mulino, una bella pietra al collo e che venga gettato in fondo al mare. Una morte certa. Che cosa vuol dire Gesù con questa espressione? Gesù vuol dire che la perdita della vita fisica è preferibile alla colpevolezza alla quale incorre colui che induce un credente a peccare. Su questo dobbiamo riflettere. Il discepolo di Gesù deve evitare ad ogni costo di essere un ostacolo per gli altri, di essere una trappola, di essere una pietra d'inciampo. Anche la psicologia moderna ha dimostrato che se i bisogni morali di un bambino vengono disattesi, questi possono causargli dei traumi psichici e spirituali molto gravi. E la stessa cosa vale per dei nuovi credenti, questi bambini, questi piccoli. Ma la domanda è: ma perché è necessario, come dice Gesù, che gli scandali avvengano, accadano, visto che sono occasioni di caduta, visto che sono delle pietre d'inciampo, visto che sono delle trappole? C'è una profonda tristezza in queste parole, secondo me. La Tilke traduce: è triste che nel mondo ci sia gente che spinge gli altri al male, e ce ne saranno sempre, ma guai, guai a quelli che spingono gli altri al male. Allora c'è una necessità che gli scandali avvengano, lo dice Gesù, non lo dico io, non mi piace, ma Gesù lo dice, è necessario che gli scandali avvengano. E la necessità degli scandali è fondata prima di tutto sulla corruzione che regna in questo mondo. Ecco perché ci sono gli scandali, perché è un mondo che giace nel peccato, ma si basa anche sulla saggezza di Dio, che per i suoi figli sa trarre il bene dal male. Qui dobbiamo arrivare. Ma né l'una né l'altra di queste motivazioni attenuano, e Gesù lo dice chiaramente, la responsabilità dell'uomo che provoca lo scandalo, che mette questa pietra d'inciampo, questa trappola. Un commentatore traduce: guai al mondo, guai al mondo per le ferite inflitte alle coscienze. E la cruda realtà del versetto 7 è un eco di un altro testo, sempre di Matteo, al capitolo 13, versetto 41, dove Gesù, spiegando la parabola delle zizzagne, che cosa afferma? Andatelo poi a vedere. Afferma che gli scandali rimarranno nel mondo fino alla fine della sua esistenza. Ma ripeto, questo non annulla la responsabilità di coloro che ne sono la causa per la quale altri inciampano. E qui siamo di fronte, cari miei, a un paradosso incredibile. Abbiamo una responsabilità individuale, che potremmo anche dire una responsabilità ecclesiale, in un mondo governato dalla necessità degli scandali. Ecco perché è importante che le persone attorno a noi non facciano cattive decisioni causate dal mio, dal nostro comportamento. Dovremmo assolutamente evitare di essere pietre d'inciampo per il nostro prossimo. E Gesù sottolinea questa responsabilità in modo particolare quando si tratta di bambini, non soltanto bambini a livello fisico, ma dei deboli, dei piccoli, che per via della loro inesperienza e per la loro vulnerabilità sono più in pericolo e necessitano di maggiori riguardi e di maggiori attenzioni. Ma se non bastasse, Gesù va avanti, mamma mia, quanta ce n'è qui. E in questo contesto, nei versetti 8 e 9, che cosa Gesù fa? Rincara la dose. Ma qual è il senso di queste affermazioni così radicali? Tagliati la mano se ti fa peccare, tagliati il piede, cavati l'occhio, gettali via. Mamma mia. Dobbiamo prendere alla lettera queste cose? Beh, se così fosse, ragazzi, non dico in che mondo saremmo, va bene. Già in Matteo 5, 29, 30, Gesù aveva detto qualcosa di simile. E un commentatore ci aiuta a capire questo brano. Il Signore Gesù intende dire che la salvezza è degna del più alto e necessario sacrificio. E qui Gesù ci lancia una sfida. Butta via, getta via, lungi da noi tutto ciò che potrebbe indurci al male. E poi qui cita tre doni di Dio. La mano, i piedi, le mani, i piedi, gli occhi. Ma anche i doni di Dio possono essere mal utilizzati. E se ci mettono in situazioni pericolose, via, gettiamoli via. Vedete che il discorso di Gesù scava, va proprio in fondo, mette il dito sulla piaga. Noi possiamo usare le mani per la gloria di Dio, ma potrebbero anche essere usate al servizio del diavolo. Gli esempi di Caino, che con le sue mani ha ucciso suo fratello. L'esempio di Acan, che con le sue mani ha preso qualcosa che apparteneva a Dio, che non doveva prendere. L'esempio di Anania e Saffira, che con le loro mani toccano del denaro, che non era proprio il caso. Questi esempi sono là per avvertirci. E anche i piedi possono diventare degli strumenti del male. Hanno portato Sansone verso una donna filistea che ha causato la sua rovina. Quel furbo di Gezzasi, ricordate, servo di Eliseo, è corso dietro a Naaman per chiedergli del denaro ed è diventato lebbroso. Giuda, con gli stessi piedi che ha seguito Gesù per 3 anni, si è recato dai sacerdoti per tradirlo. Allora vegliamo sui nostri piedi, che non ci portino su strade pericolose. Ovvio, qui mani, piedi, occhi sono una figura di quello che c'è nella mente e nel cuore. Però Gesù parla di cose pratiche per farci riflettere maggiormente. Pietro, se non erro, usa l'espressione il nostro avversario, il diavolo. E mi permetto di usarla anch'io. Il nostro avversario, il diavolo, cerca costantemente di essere il padrone dei nostri occhi. Lo ha già fatto fin dall'inizio nel giardino dell'Eden. Lo sguardo di Eva, con la firma di Adamo, sia chiaro, ha trascinato tutta l'umanità nella maledizione. Non dimentichiamo gli esempi di Lot, che a un certo punto vede quella pianura fertile, fa dei disegni di grandezza, di ricchezza. Lo porteranno a Sodoma, dove gran parte della sua famiglia sarà distrutta e lui avrà dei grossi problemi. Non dimentichiamo l'esempio di Davide, che essendo in un luogo, in un posto, in un tempo in cui non doveva essere lì, ha visto qualcosa di incredibile che forse non avrebbe dovuto vedere se non fosse stato lì. Una donna bellissima e succede tutto quello che sappiamo. Le parole di Gesù sono dure. Ci parlano in maniera iperbolica di privazione, mano, piede, occhio. Noi dobbiamo allontanare le nostre tutte le nostre strutture mentali che spesso scambiamo come se fossero l'unica strada, l'unica verità, l'unica fonte di vita. Non posso non citare un libro che mi piace tantissimo, il libro dei Proverbi, questo libro di saggezza, dove dice al capitolo 21, versetto 2, tutte le vie dell'uomo gli sembrano rette, diritte, ma il Signore pesa i cuori. Vi ripeto questo versetto in una versione francese che mi piace ancora di più, forse anche più comprensibile. L'uomo crede che tutto ciò che fa sia giusto, ma è Dio che apprezza le motivazioni. Questo percorso di rinuncia è doloroso, quanto privarsi di un arto, ma ci porta ad assaporare le promesse del Vangelo che ci aiutano e che servono per diventare una benedizione per noi e per chi ci sta vicino. E spesso la proposta di Gesù può sembrarci una privazione, ma in realtà Dio ci fa diventare persone che crescono verso la maturità e trovano in Lui lo scopo profondo della loro esistenza. La domanda d'obbligo però è una e ce la dobbiamo fare. Siamo pronti per questo percorso? Sono pronto per questo percorso? L'Apostolo Paolo ha dato alle parole di Gesù che abbiamo letto un commento appropriato e significativo in Romani 6, 13. Si può mettere? Qui sarà la nostra versione che abbiamo, ma c'è una versione che mi piace particolarmente. Va bene, io comincio con la mia versione, cioè non è mia, la versione che mi piace particolarmente. Dice: non mettete le vostre membra a disposizione del peccato come armi al servizio del male. Offrite piuttosto voi stessi a Dio e mettete le vostre membra a sua disposizione come armi al servizio del bene. La nostra versione dice: non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. È vasto. Questa versione è più semplificata, la ripeto. Non mettete le vostre membra a disposizione del peccato come armi. Le nostre membra possono essere delle armi per il bene o per il male. E infatti dice: offrite piuttosto voi stessi a Dio e mettete le vostre membra a sua disposizione come armi al servizio del bene. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Ti ringraziamo perché ci metti di fronte a delle realtà forse difficili, ma realtà a cui possiamo arrivare, ambire, perché tu sei con noi e il tuo Spirito ci parla e ci aiuta in questo percorso. Signore, fai del bene alle nostre vite, fai del bene a tutti quelli che ancora hanno bisogno di entrare in questo regno per seguirti, per servirti e per amarti durante tutta la loro vita. Nel nome di Gesù. Amen.